Abbiamo finito, ora possiamo partire. Il testo che avete tra le mani è un testo diviso in quattro parti. Vedete, a parte il titolo del libro, che è il primo versetto, una parola di Adonai che fu rivolta ad Osea, figlio di Beeri, nei giorni di Uzia, e volta a casa di Chia e di Giuda, e nei giorni di Geroboamo, figlio di Osa. Questo è l'antico titolo del libro. Poi già col versetto 2 inizia la vicenda. Allora abbiamo quattro capitoletti. Un primo capitoletto che è il matrimonio di Osea e figli di Gomer, l'infedele. Poi un secondo capitoletto che è il litigio contro Gomer, l'infedele. Un terzo capitoletto che è il rinnovamento dell'alleanza, la seconda parte del litigio. E un terzo capitoletto dove la stessa vicenda viene raccontata in un punto di diverso. Quindi quattro capitoletti. I due capitoletti centrali sono il grande litigio. Sono il grande litigio, tant'è vero che al versetto che avete 2-4, accusate vostra madre, accusate, se è esattamente il verbo yariv, cioè litigate con vostra madre. Ma partiamo dal versetto 1-2. Allora, nel versetto 1-2 noi abbiamo da subito una parola importante che ci descrive qual è il tipo di relazione che Dio intesse con il suo corso. Si dà da sempre e dice: inizio della vicenda tra Adonai e Osea. Vi ripeto che questa è una traduzione un po' letterale. Voi avrete nella Bibbia 6, avete quando Dio cominciò a parlare ad Osea, disse. Perché ho tradotto così? Perché qui abbiamo la parolina ebraica davar, che è una parola molto importante, esattamente con queste tre lettere, D-R, davar. Davar in ebraico significa parola, però attenzione, non significa solo termini letto per l'altro. Noi siamo un po' greci, no? Quindi le parole, è vero che lo diciamo ai politici, vediamo i fatti e non le parole. Nelle lingue semitiche invece uno stesso termine indica i fatti e le parole, cioè le parole sono fatti e i fatti sono parole. Il Salmo dice: Dio parlò e furono fatte tutte le cose. Prerogativa massima di Dio è che le sue parole, nel momento in cui vengono pronunciate, sono dei fatti. Quindi qui probabilmente non si indica un discorso tra Dio e Osea, ma si indica proprio una vicenda particolare, un evento, un fatto che è intercorso tra i due. E subito gli viene chiarito che cos'è questo fatto. Adonai, voi notate che quando io trovo il tetragramma non leggo gli alleati, perché voi sapete che bene non leggere così, per rispetto delle comunità ebraiche, in ebraico, il nome di Dio in ebraico, che erano esatto per gli ebrei. E loro sostituiscono col termine Adonai, che è un'altra parola ebraica che significa simile. Adonai disse ad Osea: va, sposati con una donna infedele e abbi figli dell'adulterio. Il paese infatti continua a prostituirsi lontano da Adonai. Andore si sposò con Gomer, figlia di Diblaim, essa rimase incinta e gli partorì un figlio. Adonai disse al profeta: chiamalo Israele, perché ancora un po' e punirò la casa di Jehu perché ci commesse Israele, farò cessare il regno di Israele. In quel giorno accadrà che io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Gomer, rimase ancora incinta e partorì una figlia, e Adonai disse al profeta: chiamala non amata, per perché non continuerò più ad amare la casa di Israele, così da perdonarli, ma amerò la casa di Giuda e li salverò per Adonai loro Dio, non li salverò attraverso l'arco, la spada, la tattica militare, i cavalli e i cavalieri. Gomer spezzò un'amata, fu rimase incinta e partorì un figlio. Adonai disse al profeta: chiamalo non mio popolo, infatti voi non siete il mio popolo e io per voi non sono. Ma sarà il numero dei figli di Israele come la sabbia del mare, che non può essere misurata né contata, e invece di dir loro: voi non siete il mio popolo, si dirà loro: figli del Dio vivente. Si riuniranno insieme i laiti e israeliti ed eleggeranno un solo capo e usciranno dal paese. Infatti grande il giorno di Israele, dite ai vostri fratelli popolo mio e alle vostre sorelle amata. Questi ultimi versetti sono chiaramente una aggiunta posteriore di commento, laddove l'autore antico, poi se la parola di Dio, la parola di Dio di Sedemì, l'autore antico, anche un po' sopraffatto di questa rivelazione scandalosa, voi non siete più il mio popolo, l'autore antico dice: calma lettore, guarda che però Dio poi ha perdonato, che anzi poi dopo le cose sono andate bene, no? Ecco, fermiamoci un attimo sulla vicenda. Questi tre figli, non si dice mai Gomer si unì ad Osea e rimase incinta, che è la tipica frase ebraica. Si dice semplicemente rimase incinta, cioè questa donna, ripeto, piuttosto una donna adultera, una donna adultera, sono figli che ha avuto con altri uomini. E questi figli hanno tre nomi simbolici, molto interessanti. Il primo interesse, il nome storico, sarebbe come se noi chiamassimo un figlio Vaterlo. Sapete tutti, no? Vaterlo, è sconfitta di Napoleone, no? Oppure, non so, come lo volete chiamare, un'altra battaglia, e la lamenta, eh? Cioè, era il nome di una vallata dove c'era stata un grande cibo. Quindi questo figlio, chiamalo disfatta, i tre. La seconda figlia, Lo Amma, Rechem, la parola ebraica è importantissima, sono i visceri che si muovono, si commuovono quando una persona ama. Dice Dio nel libro di Geremia: i miei visceri si commuovono per te, Israele. Usa esattamente questa termine. Qui invece dice no. Chiamalo non amata, non capace di farmi commuovere. Alcuni traducono non misericordiata, perché io non amerò più Israele. Il terzo figlio ancora più forte, chiamalo non mio popolo. Voi sapete che una delle forme di base di relazione tra Israele e Dio era: voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ecco, qui Dio arriva a negare questa relazione, ma neanche ancora di più, perché dice: io, versetto 9, per voi non sono. Cosa aveva detto Mosè? Io sono colui che sono. Quindi Dio arriva a negare il suo proprio Dio. Vedete, in questo racconto c'è tutta il movimento di tradimento. Il profeta, l'autore, vuole che noi lettori entriamo dentro questo movimento di grande rottura da parte di Dio e il popolo, per colpa del popolo. E solo su questa grande provocazione che fa il profeta che entra il litigio, che è fatto in prima persona, cioè è Dio stesso che pare, è Dio stesso che litiga. Col versetto 4 entra in ordine questo litigio. Ce lo possiamo? Domanda quando ti domanda. In che modo sarà un po' fatico? E quando non esistete più, fate dei gesti di certo. Fate di amico, fate un po' di così capisco che però lo dobbiamo entrare, perché sono questi piace per i versetti che verranno dopo, non per i versetti. Accusate vostra madre, accusate perché lei non è più mia moglie e io non sono più il suo marito. Questa è la formula di divorzio, questa è. Immaginate, siamo nella tenda, tutta la tribù unita e un marito che si sfoga contro questa donna che è lì davanti a lui, accusatela, con i figli, i cugini, i parenti, no? Accusatela. Si cancelli i segni delle sue prostituzioni dal viso e i segni dei suoi adulteri fra i suoi segni. Sapete che era vietato leggere, almeno 50 anni fa, era vietato leggere questa pagina della Bibbia, dei monasteri soprattutto. Questa cosa si faceva? Erano i rituali rituali, no? Delle prostitute sacre del Tempio, perché dice prostitute sacre. Sì, c'erano dei templi, pagani ovviamente, dove era una devozione che le sacerdotesse attribuissero amabilmente i fedeli. E quindi erano le prostitute sacre. Altrimenti la spoglierò nuda e la lascerò come nel giorno in cui è stata partorita, la renderò come un deserto, la ridurrò come terra arida e la farò morire di sete. Non amerò i suoi figli perché sono figli delle prostituzioni. No, ma è interessantissimo, no? Cioè vedete quanta forza c'è in questo testo, com'è coinvolto Dio in questo offesa che ha ricevuto. Infatti si è prostituita la loro madre, è una svergognata colei che li concepì. Sì, aveva detto, andrò dietro i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Paolo, il Dio del bene non è il Dio del bene, è il Dio dei beni, quello che spesso non solo gli israeliti ma anche noi seguiamo. Il Dio che mi dà i beni materiali o spirituali è lo stesso, i beni, non il bene. Perciò certo sbarrerò la sua strada con sfide, chiuderò il suo recinto, non troverà i suoi sentieri, inseguirà i suoi amanti, non li raggiungerà, li cercherà ma non potrà trovarli. Allora dirò, guardate com'è falso questa donna in Israele, allora dirà, tornerò dal mio primo marito, infatti stavo meglio allora di adesso. Lei non capiva, guardate, il peccato è configurato in questi testi non in modo moralistico ma in modo sapienziale, cioè il peccato è stupidità. Lei non capiva che io le davo grano, vino nuovo e olio, moltiplicavo la gente loro che hanno utilizzato per Baal, perciò tornerò a suo tempo a riprendere il mio grano e il mio mosto e la sua stagione, strapperò via la mia lana e il mio lino regalati per coprire la sua nudità. Scoprirò dunque la sua volgarità agli occhi dei suoi amanti e nessuno la libererà dalle mie mani. Farò cessare con il suo divertimento, le sue feste della luna nuova, il sabato e ogni suo raduno. Pensate, qui è interessante l'accusa, perché l'accusa è contro le feste religiose. Quindi Dio accusa non soltanto il comportamento di Gomer, ma tutta la vita religiosa di Gomer. È come se questa vita religiosa, di fatto, davanti a questo marito offeso, non valesse niente. Mi basterò la sua vita, il suo fico, di cui diceva, questo è il regalo che mi hanno fatto i miei amanti. Capite che vite e fico qui hanno un valore eroico, li renderò come sterpaglia e li mangeranno gli animali selvatici. E la visiterò per i giorni dei Baal, quando sacrificava loro l'incenso, indossava anello e collana, correndo dietro i suoi amanti, mentre si dimenticava di me, oracolo, Adonai. Questa donna dimentica del suo amore Dio e corre dietro tutta la data festa, con l'anello, con l'anno, bracciale, eccetera, dietro i suoi amanti. È un'immagine sarcastica, terribile. Non so, terribile come in Dante, no? Quando dice che ai servitari di loro stendono nave senza bocchiere, gran tempesta, una donna di provincia, di bordello. Dante probabilmente usa la stessa immagine di Osea. Certo è che se Don Marco non crede per dedicare su una nuova parrocchia, un uomo, dicesse la mia parrocchia è una destrella un certo scultore, no? Quindi l'immagine è molto forte, dobbiamo sentirla così. Proprio così ironica, così sarcastica, c'è questa donna infatuata, no? Che ha perso la bussola. Questo è tutto, il grande litigio. Ricordiamoci, stiamo andando verso, subito la conclusione, ma diciamo, ricordiamoci che cos'è però un rito. È un litigio bilaterale, non c'è un giudice che deve dare la sentenza, perché se qui fossi un tribunale, basta, ho capito, la signora Gomer deve essere condannata a morte, perché la donna infedele doveva essere lapidata, questo è il giudice. Ma Dio, pur facendo tutto il suo litigio, dicendo tutte le cose che deve dire, rinfacciando, anzi forse anche mettendoci, come abbiamo sentito, nella foga di denunciare questa donna, ci ha messo anche un po' del suo, no? Ha incarato la cosa, ci ha dipinto una donna infedele, ma anche stupida, ma anche frivola, ma anche un po' accecata, un po', no? Non è andato davanti al giudice a fare questo. Fa questo perché Gomer rinsavisca e capisca. Questo è lo scopo del rito. E infatti il terzo capitolo comincia in modo molto particolare. E qui che la parola profetica, la parola biblica diventa una parola veramente sorprendente, perché ci aspetteremo, anzi, anche detto, non ti voglio più, io non sono più tuo marito, tu non sei più mia moglie. No, versetto 2:16. Perciò, date il peso alle parole, qui in ebraico c'è un termine che è tipico della del linguaggio forense, anche in tribunale, no? Non devono leggere la sentenza, nel nome del Presidente del Popolo Italiano, del Presidente della Repubblica, visto l'articolo tal dei tali, visto la legge tal dei tali, visto che si dichiara che tal dei tali è colpevole innocente. Ecco, questo termine, l'achem, è un termine giuridico, è stato studiatissimo questa particella. Quindi, perciò, vedete, qui il lettore antico, l'uditore ebreo che sentiva questi testi, dice, adesso fulmina. Perciò sì, la sedurrò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Mi fermo, perché qui è molto interessante. Sedurrò non è gli farò una carezza, ok? Dio si reimpegna a rifare la corte, e forse anche qualcosa di più intende questo verbo. signora Gomez. Un uomo che seduce un marito che deve rinnamorare sua moglie, riseduta, non dando questo termine un valore che mi conosce, no, un valore importante, un cervello, ma anche la greco corporeo, fisico. Ecco, Dio che torna a impegnarsi, Dio che ancora si propone, non la smette. Non smette di coinvolto, anzi, era talmente arrabbiato, talmente coinvolto, che la risposta perciò, è un passaggio molto importante quello, la sedurrò, la condurrò nel deserto. Questo piace perché dice, ecco il deserto come il luogo del fidanzamento, perché Dio e Israele si sono conosciuti nel deserto. Scusate, si sono conosciuti nel deserto, ma il deserto non era tanto di fidanzamento, non era. Poi ti porterò proprio fino o il suo acquistiera malità, fatto che andate a leggere il no? Ti porterò in un ristorantino romantico, no? Ci sono stato a leggere sul Vincio, ovviamente non nel ristorantino, mi ha portato un altro. Con altri amici preti, vedete che preti, ma no? Sapete che preti nato? Allora, porterò nel deserto, cioè ti vengo a trovare nella situazione più che tu e lì parlerò al tuo cuore. Quindi forse c'è qualche psicologo tra voi, no? Mi sembra una notazione della parola profetica di questa. Dio non ti visita al topo. Quando sei al giorno. Non gli interessa avere una relazione con te perché tu sei al giorno. Ma gli interessa avere una relazione con me, con te, nel nostro deserto. E le donerò di lì, proprio a partire da lì, le donerò le sue vigne, mentre la valle di Accor sarà come una porta di speranza. La essa canterà come nei giorni della sua giovinezza, come nei giorni in cui uscì dalla terra d'Egitto. L'immagine quella di Maria, sorella di Mosè, che appena gli ebrei hanno attraversato il mare, prende i tamburelli e cantano, no? Quel canto che noi usiamo anche nella messa pasquale, cantate al Signore, stupendo la sua vittoria, no? Cioè questo Israele che ritorna la ragazzina di un tempo, non è più la donna come tatuaggi sul seno, le collane, l'anello al naso e tutta blindata per far colpo sugli amanti, è invece una ragazza che canta. In quel giorno oracolo del domani mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Bali, che significa in ebraico mio signore. Non sarò più un padrone perché sarò un marito. E toglierò i nomi dei Baal dalla sua bocca, né ci si ricorderà più dei loro nomi. Allora stabilirò per loro un'alleanza in quel giorno, con le bestie selvagge, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, spezzerò arco, spada e guerra dal paese, li farò dormire in tranquillità, ti unirò a me nella fedeltà e conoscerai quello che voi spendete in ebraico, conoscere ha un valore molto forte, addirittura arriva a indicare l'atto sessuale, probabilmente qui ha questo valore, no? Ti unirò a me nella fedeltà e finalmente faremo amore. E mi conoscerai. In quel giorno, guardate qui che bello, immagini molto green, molto verde, molto. Io risponderò a quello di Adonai, risponderò ai cieli, si risponderanno alla terra e la terra risponderà con il grano. Non è il Dio civico Baal che fa crescere il grano, ma è l'amore di Dio che fa crescere il grano. Capite cosa vuol dire il testo? Il mosto e l'olio nuovo, essi risponderanno ad Israele e la seminerò per me nel paese. Amerò un'amata e dirò a non mio popolo, tu sei il mio popolo, e lui dirà.
Molto brevemente facciamo alcune conclusioni. La quarta parte, già potete leggere da sola, è praticamente una narrazione forse più antica ancora della stessa parabola del rapporto tra Dio e Israele. Facciamo delle conclusioni, 5 minuti. Primo, Dio si rivela attraverso la metafora fondamentale della relazione sponsale. E questo è interessante per il mondo antico ed è interessante anche per noi. Cioè, perché è interessante per il mondo antico? Perché il mondo antico aveva dei miti sponsali, ma tradivina. Giove, che sposava, Giove ha fatto tante, dice tante, ecco qua, nel campo secondario dove queste cose sono tutte distinte, non le devo raccontare, voglio sapere tutte. Ma Giove, insomma, povera Giunone, era... Allora, si sposavano tra loro e gli uomini, bene che andasse, partecipavano al banchetto. No, il Dio della Bibbia sposa il suo. E nel mondo antico non erano tutti bondi, cioè non c'erano anche belle le nozze, no, cioè sapevano bene, anche perché faceva parte del rito delle nozze, sapete questo fino a 100 anni fa anche delle nostre realtà, almeno delle realtà un pochino più nobili, faceva parte del rito delle nozze anche la consumazione delle nozze. Quindi quando il profeta usa questa immagine, non usa una metafora, un simbolo, usa qualcosa di estremamente forte e dice questa è la metafora fondamentale della mia relazione con Israele. Io, Israele, io, umanità, ti amo così. Mi sembra molto interessante anche per i nostri giorni. Perché credo che questa scoperta, questa sollecitazione del mondo in cui studiamo questa scoperta ha un grande nome, gesuita, padre gesuita, che è stato il nostro professore, il padre Luis Alonso Schelter, che per primo disse in spagnolo, insieme a Roma, biblico, disse: guardate che il motore della Bibbia non è un'alleanza giuridica. Fino a quel momento, diciamo che negli anni 70, c'era l'idea che il motore della Bibbia fosse la metafora fondamentale, fosse l'alleanza giuridica, Dio come un re che si alleava con il suo popolo. È vero, c'è anche questo, ma in una metafora ancora più forte c'è questo compromesso fisico tra Dio e il suo popolo. Questo è molto forte. Voi sapete che poi questa metafora è stata portata avanti, due alunni di padre del suo scelto, li voglio citare, loro studio molto importante, il mio padre Pietro Covatti e l'altro è la professoressa Bruna Costapulita. Entrambi, Covatti il segretario attuale della Pontificia Commissione Pubblica e Bruna fa parte della Pontificia Commissione Pubblica. E perché è importante il nostro tema? Perché qui mi permetto di citare. E Monsignor Lambiase, che il mio vescovo, dice: oggi dobbiamo passare da un cristianesimo della convenzione a un cristianesimo della convinzione. Cioè, ci siamo illusi per troppo tempo che bastasse sapere a memoria tutte le frasettine per essere dei grandi cristiani. Abbiamo predicato, si capisce, i tempi erano, non è che con questo abbiamo sbagliato sempre. La Chiesa ha continuato a dare santo, quindi non si è sbagliato niente. È il tempo nuovo al quale ci chiama il Signore, quindi non è tanto andare dietro a dire dovevamo fare di più. Però capite che questa fede tutta solo intellettuale, tutta solo da capire, tutta solo da studiare, tutta solo da sapere, sai questo, sai quest'altro, sai quest'altro, e non invece una fede esclude, ovviamente, due persone che si amano, si conoscono sempre più, quindi non esclude il conoscere. Purché non sia soltanto un fatto mentale, no? O moralistico nel senso di mentale. Seconda conclusione. Dio si rivela come colui che accusa perché è coinvolto in questa relazione. Dunque vedete che qui c'è il superamento anche della dialettica, tutta l'altra costante, l'operante, no? Cioè il Dio della misericordia e il Dio della giustizia. Il Dio della giustizia ti dice che tu sei ingiusto proprio perché vuole avere misericordia di te. Cioè, questo coinvolgimento di Dio che fa la verità, e fa la verità in te, in Gomorra, che gli dice, sei una zona, non ve l'ho detto, che ho dovuto lasciare da qui, zona esatto, ci sono due parole per te costituita, che è l'usciato che poi non è non so, è vero, che duscia è la costituita sacra, che duscia è quella nobile, ma zona è proprio la Dio rivela a Gomer sei una zona e i tuoi figli sono zennim, ok? Ci siamo. Quindi accusa perché è coinvolto, cioè accusa col dolore anche dentro. Ci hanno insegnato il catechismo quando eravamo piccoli che Dio si offende per i nostri peccati, con questa parola si offende, noi siamo dipinto un Dio grandemente permaloso, no? Che di fronte anche alle nostre banalità si offende, ma non è così. Cioè Dio si dispiace che un'altra roba, capite? Cioè si rimane male ed è coinvolto in questo nostro sbagliare. Andare a lottare poi che è, poi andare a lottare lui, no? Anche qui non nel senso moralistico, ma nel senso forte, pieno, fisico anche. Dio si rivela come colui che desidera perdonare, non trascina Goliath davanti al giudice. Ma invece Dio fa la sua spugliata e spuria perché vuole riabbracciare Goliath, che vuole avere una notte d'amore con lei, no? Abbiamo letto prima cosa dice quando dice ti unirò a me nella fedeltà e conoscerai il tuo amore. Cioè Dio è arrabbiato, si sfoga, interessantissima questa immagine, non gli interessa di perdere la pace, dice Dio, Dio lo so, cioè, Dio è per mio padre, ci insegnava una certa metafisica, no? Dio non ha sentito niente, Dio non ha nulla. Invece il Dio biblico, vedete, è così coinvolto, con questo desiderio bruciante di perdonare Gomorra e di restituirla ad una storia d'amore bellissima. Canterai come nei giorni della tua giovinezza. Ti darò una crema di restauro che sarà tutta una cosa nuova. Unica condizione. Gomer deve conoscere, cioè riconoscere la propria colpa e poi ripartire. Questo ripartire mi sembra interessante perché vedete, noi siamo in una cultura dove il ripartire è spingere un tasto. Non ti funziona, ti sei imballato il computer o il telefonino, cosa ti dice il tecnico, cosa ha provato, aspetta, allora accetto il reset. No, nella Bibbia non c'è il reset, c'è il perdono, che qui ci viene svelato come un'azione di Dio che non solo restituisce, ma costruisce nuovamente, fa ripartire tutto, senza il peso del passato. Io credo che se entriamo questa visione del gruppo del familiare, del popolo, delle cose che abbiamo detto, possa essere interessante non soltanto per capire Osea, ma perché possiamo capire un po' di più.
Grazie, buon guido, perché questo tuo intervento si collega molto bene con quanto abbiamo ascoltato ieri sera, poi nei lavori della comunità pastorale sarà molto interessante collegare le proposte che facevano con le coppie ieri sera, la coppia ieri sera, con questo testo di Osea. Grazie per il tuo cuore. Don Guido è un pubblicista, lui ha scritto tanti libri, qui in mezzo ci sono le scuole pauline che hanno qualche libro, se qualcuno interessa approfondire e conoscere questi momenti.
Ringraziamo Don Guido che ci ha aiutato a cogliere come Dio è coinvolto in maniera appassionata con il suo popolo, e anche che Osea vuol dire che Dio salva, e pensavo che nella storia di tante coppie c'è bisogno di poter ripartire senza il peso del passato. È bello, c'è una promessa, credo, dentro l'esperienza di ogni coppia, che Dio salva. Allora grazie di cuore perché sei venuto con noi questa sera, ti hai portato la tua sapienza e anche la tua passione comunicativa. La prossima volta che vieni ci dirai dove questa sera Don Marco ti porta a te.